Mautino, sei pronta a indossare nuovamente gli abiti della docente per il post?
Ah, beh certo. E che abiti, e che abiti.
E che abiti. A settembre infatti inizia una nuova edizione delle 10 lezioni sul giornalismo, che ormai è un grande classico del post, ormai infatti è un appuntamento consueto con i giornalisti e le giornaliste della redazione del post e non solo, per raccontare un po' come funzionano i giornali e l'informazione e tutto quello che succede prima che una notizia poi venga pubblicata. E fra i docenti e le docenti di quest'anno ci siamo anche noi, Mautino.
Eh sì, io faccio la quota e non solo, parleremo di giornalismo scientifico, di informazione in generale sulla scienza, molto sui media tradizionali, giornali, televisione, ma anche fuori, quindi parleremo anche di come viene raccontata la scienza sui social.
Infatti il titolo della nostra lezione non a caso è Giornali e scienze in Italia, una relazione complicata, e la terremo il 6 ottobre, però in realtà, come dicevamo, le lezioni iniziano prima, iniziano il 22 settembre con Luca Sofri, poi ci sarà Francesco Costa, ci saranno Riccardo Congiuse, Vernizzi, Alessia Mutti, insomma tante persone che lavorano dentro al post. Vi lasciamo nella descrizione di questo episodio tutte le informazioni necessarie per potervi iscrivere, e se siete abbonati al post è anche un po' più conveniente seguire queste lezioni. Adesso però, Mautino, c'è una puntata da fare.
Eh sì, Magnetti, e parliamo delle inevitabili code in auto, siamo sul pezzo insomma del periodo, dei progressi intorno allo Ozempic che in generale, ai farmaci per il dimagrimento e di libri di scienza per l'estate. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Magnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Ever notice when you're driving that anyone who's driving slower than you is an idiot, and anyone driving faster than you is a maniac?
Avete mai notato che chiunque stia guidando più lentamente di voi è un imbecille e che chiunque stia guidando più velocemente di voi è un pazzo? Per spiegare la percezione del mondo che abbiamo intorno, la metteva giù in questo modo George Carlin, che avete appena sentito, era un suo spettacolo di oltre 40 anni fa. E Carlin era un comico statunitense, ma col suo modo dissacrante e polemico di descrivere le nostre contraddizioni, diciamo che ci aveva visto decisamente giusto.
In effetti, quando siamo in auto, soprattutto se stiamo guidando in autostrada, c'è un po' sempre quell'impressione che quelli intorno siano tutti sbagliati, che solo noi ci stiamo comportando in modo encomiabile alla guida. Da impressione, poi insomma è vero.
Sì, ovviamente al netto degli sfanalatori sulla terza corsia che vogliono superare sempre e comunque tutti, esigendo per loro il privilegio di andare a una velocità ben superiore al limite consentito non solo dalla legge ma anche dal buon senso, dal rispetto
Magnetti,
reciproco,
ferma,
da saper stare al mondo,
ferma,
da sapersi
Magnetti, rallenta, ti vedo, okay. Ti vedo un po' sensibile alla questione, tu sei uno di quelli che vanno pianino.
Io vado giusto, credo, e quindi rientro anch'io in quella categoria che dicevamo prima. Comunque sia, non sfanalate almeno mentre state ascoltando Ci vuole una scienza in auto.
Giusto.
Ecco, e poi al di là delle mie invettive, comunque questo è il periodo dell'anno in cui ci sono più occasioni per confrontarsi con le croci e le delizie del viaggiare in auto. In queste settimane, del resto, milioni di persone vanno al mare, se ne vanno in montagna, al lago, nelle città d'arte o magari verso l'estero, e quindi percorrono centinaia di chilometri, soprattutto in autostrada. E sono tantissime persone che prima o poi si ritroveranno magari in coda, e nel migliore dei casi per qualche minuto, nel peggiore invece per ore e ore, magari quando il sole è lì che batte a picco sull'asfalto e non ne puoi più.
Eh sì, va sempre quasi a finire allo stesso modo. Sei lì che guidi, a un certo punto vedi che quelli davanti a te accendono gli indicatori, no? Le frecce di emergenza, rallentano, quindi rallenti anche tu, accendi pure tu le frecce, quelli dietro di te fanno la stessa cosa e alla fine vanno tutti pianissimo. Poi passa un po' di tempo, a volte un bel po' di tempo, e quelli davanti ripartono, vanno poi un po' più veloci, pian piano si distanziano e la coda sparisce e quindi si torna a via e non si sa mai bene, no, che cosa ha causato la coda e neanche che cosa l'abbia risolta. Insomma, uno dei grandi misteri dell'estate.
Eh sì, un bel mistero, e almeno se uno scoprisse la causa se ne farebbe una ragione, invece niente. È il classico caso di quella che infatti viene definita coda fantasma, cioè un fenomeno studiato ormai da decenni ed è anche uno dei casi più diffusi di coda, soprattutto poi in autostrada. E allora in questa puntata proviamo a capire come mai si formano le code, perché a volte le cause sembrano non esserci e che cosa bisognerebbe fare per migliorare la situazione. E premettiamo che se siete in coda in questo momento, beh, non possiamo darvi più di tanto una mano.
Beh, gli facciamo compagnia almeno, dai.
Almeno, esatto.
Comunque, partiamo da una condizione che ci è familiare, classico incrocio, quindi dove una strada ne incrocia un'altra. Qui a Torino, dove è tutto perpendicolare, ci sono incroci praticamente ovunque, è tutto un incrocio. Quando all'incrocio il semaforo diventa verde, chi ha la guida della prima auto si accorge dopo qualche istante di potersi muovere, quindi ingrana la marcia, se ha le marce, e accelera, e poi fa lo stesso l'auto che aveva dietro e quella dietro ancora. E poi succede sempre che quando arriva il vostro turno, ormai è tardi e il semaforo ritorna rosso e uno sta lì a chiedersi: ma è possibile che quelle auto davanti ci abbiano messo così tanto a muoversi tutte? La risposta è sì, perché non si sono mosse in modo coordinato. Tra l'accelerazione di una e quella dopo c'era uno scarto di qualche secondo che ha portato a smaltire la fila delle auto lentamente, o perlomeno in modo poco efficiente. Aggiungiamoci che c'è chi è quasi subito pronto a muoversi al verde, mentre ci sono altri che invece si distraggono, leggono magari un messaggio sul telefono, oppure guardano un cartellone pubblicitario, cantano, insomma, chissà cosa fa la gente in macchina, e alla fine basta poco per allungare i tempi, al punto che nel caso di molto traffico una fila di auto smaltita lentamente finisce per incidere non su uno ma su due incroci, rallentando ulteriormente il flusso.
Eh sì, e più incroci si inseriscono nel sistema e più aumenta quel problema di coordinazione e si creano gli ingorghi. Su scale diverse poi vale la stessa cosa anche per le strade fuori dalle città con tanti o meno incroci, mentre in teoria il problema non dovrebbe esserci sulle autostrade, no? Un'autostrada è per definizione un posto senza incroci. Ci sono delle rampe di accesso o di uscita, oppure anche gli svincoli, che finiscono in parallelo con le corsie autostradali proprio per evitare la situazione che abbiamo descritto prima. Il problema è che a valle di quelle rampe e di quegli svincoli ci sono di nuovo le strade normali con i loro incroci, dove si formano le code, i guidatori distratti, eccetera. E quindi si formano appunto delle code molto lunghe ed è più probabile che poi queste occupino le corsie delle autostrade, causando dei rallentamenti del traffico o un blocco nei casi più gravi. Questa è una causa evidente di una coda in autostrada, no? Quindi lo svincolo che si è tutto imballato. Così come sono anche evidenti le cause dei rallentamenti quando c'è una corsia chiusa per lavori oppure per un incidente. Lì, insomma, ci mettiamo il cuore in pace. Però in altri casi una coda può davvero apparire dal nulla e questo ci porta alle code fantasma da cui eravamo partiti.
Quando il traffico è sostenuto, come in queste settimane estive, può bastare poco per innescare una coda. Per esempio, un'auto che repentinamente passa dalla terza alla seconda corsia obbliga a rallentare l'auto che stava arrivando alle sue spalle, proprio sulla seconda corsia. E magari quest'auto aveva dietro di sé qualcuno che non tiene la distanza di sicurezza e che quindi deve frenare ancora di più per evitare un tamponamento. Tutti questi aggiustamenti alla velocità, che non sono molto diversi da quelli proprio per partire all'incrocio del semaforo, no? Di cui parlavamo prima, e tutti questi rendono via via il sistema meno fluido fino a un punto in cui può bloccarsi completamente.
Esattamente, in pratica il rallentamento avviato da quel singolo cambio di corsia repentino si propaga all'indietro come una specie di onda che peggiora man mano che la stessa onda si diffonde, anche se l'auto che aveva scatenato tutto ha già ripreso l'andatura che aveva all'inizio. E la coda fantasma è stata ormai innescata in quel modo e serve poi del tempo perché si risolva, come hanno anche mostrato le ricerche che negli anni si sono occupate di questo problema, anche se non è sempre semplice riprodurlo poi con gli esperimenti, dovresti avere tutta un'autostrada per te. Ma comunque c'è qualcuno che ci ha provato. Per esempio nel 2008 all'università di Nagoya, quindi siamo in Giappone, un gruppo di ricerca creò un circuito circolare che era lungo 230 metri e chiese poi a 22 automobilisti di guidarci intorno mantenendo una velocità costante di circa 30 km orari. E dopo pochi minuti dall'inizio dell'esperimento si era già formata la coda che si propagava all'indietro a una velocità di circa 20 km all'ora. E il gruppo di ricerca quindi concluse che la coda si forma spontaneamente se la densità media di auto sulla strada supera un certo valore critico che rende impossibile mantenere la stabilità dell'intero flusso. C'è poi anche un problema di coordinazione fra chi guida, visto che è pressoché impossibile che reagiscano tutti con gli stessi tempi e che poi mantengano tutti la velocità costante.
Altri studi si sono poi occupati di queste onde di rallentamento e hanno calcolato che possono viaggiare lungo un'autostrada per chilometri. Se non ci sono molte auto in circolazione, il traffico rimane comunque scorrevole perché queste perturbazioni piccole nel sistema vengono assorbite più facilmente. Diciamo che è come se ci fosse più margine, per esempio, per frenare oppure per riaccelerare dopo poco senza che si accumulino dei rallentamenti. Se invece ci sono molte auto, allora il sistema diventa instabile e le piccole perturbazioni si amplificano portando la circolazione a essere sempre meno fluida. Dietro questo fenomeno c'è moltissima fisica e studio dei sistemi complessi. Tra l'altro avevamo accennato proprio alla questione delle code in auto qualche puntata fa, parlando del premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi e dei suoi esperimenti, no, con i sistemi di intelligenza artificiale. Trovate il link proprio a quell'episodio nella descrizione della puntata.
Allora soffermiamoci un attimo sul concetto di coda fantasma, perché a pensarci bene smonta almeno in parte il preconcetto su cui scherzava Carlin, da cui siamo partiti all'inizio, e cioè pensare che a causare i rallentamenti siano sempre gli altri perché guidano male. In realtà la causa non è quasi mai di una sola persona alla guida, ma sono inevitabilmente responsabili tutte le persone che si muovono all'interno di quel sistema complesso, e non a caso per comprenderne il funzionamento è necessario osservarlo nel suo insieme. Quel modo di pensare, comunque, cioè guido meglio degli altri, è però molto radicato sia per motivi psicologici sia anche di interazione sociale, che secondo alcuni studi sono poi amplificati dal fatto di essere isolati in un'auto e quindi di sentirsi un elemento a sé stante, che è indipendente dagli altri. Non sono lì dentro la mia scatoletta e penso a me stesso. E probabilmente una delle cause per cui si presta magari poca attenzione all'importanza della distanza di sicurezza dalle altre auto o a che cosa sta succedendo in generale per la strada.
È stato calcolato che il mantenimento della distanza di sicurezza è uno dei fattori più importanti per ridurre il rischio delle code fantasma. Se tutte le auto sono ben distanziate, aumenta quindi la capacità di assorbire gli andamenti a fisarmonica del traffico, quindi quelli fatti di frenate e di accelerate. In mancanza di spazio a sufficienza tra le auto si deve frenare più bruscamente e, come abbiamo visto, proprio da una riduzione repentina della velocità anche di una sola auto può scattare una nuova coda fantasma. E risolvere una coda fantasma richiede un comportamento controintuitivo, perché bisogna evitare le accelerate brusche appena si vede uno spiraglio, che è la prima cosa che ti viene da fare,
esatto,
no?
Sì.
Muoversi a velocità bassa ma costante permette infatti di assorbire l'onda delle frenate prima che si propaghi all'indietro, sciogliendo l'ingorgo. Però diciamo che è raro, no, che qualcuno collabori. Di solito la coda finisce da sola naturalmente quando si riduce la densità dei veicoli. Se arrivano meno auto da dietro, l'onda di frenata non ha più nulla da colpire e quindi si esaurisce. Oppure più semplicemente quando l'onda incontra un guidatore che per puro caso sta tenendo una distanza enorme dal veicolo davanti, come faccio io in genere, questo guidatore fa da cuscinetto e interrompe il passaparola delle frenate.
Solo che se c'è una cosa in cui siamo davvero pessimi è mantenere una velocità costante e mantenere più o meno sempre la stessa distanza dagli altri veicoli, come ha anche insegnato l'esperimento dell'Università di Nagoya.
E quindi, Megnetti, come se ne esce?
È una bella domanda. Allora, i sistemi come il cruise control, che servono per impostare una velocità e mantenere sempre quella, possono essere utili. Nonostante siano ormai molto diffusi sulle auto, non vengono però usati da tutti e quindi poi ci si ritrova sempre a confrontarsi lo stesso con i rallentamenti. Dobbiamo anche dire che ormai quasi tutti i cruise control sono di tipo adattivo, quindi usano un radar per rilevare la distanza dal veicolo che lo precede e regolano di conseguenza la propria velocità in modo da mantenersi a distanza di sicurezza. Però anche lì basta uno imprevisto per ritrovarsi fermi. In linea puramente teorica, forse se un giorno tutte le auto fossero a guida autonoma, allora avremmo risolto il problema. In quel caso, infatti, tutte le auto potrebbero comunicare tra loro e regolerebbero in autonomia la velocità e la distanza di sicurezza in proporzione, rendendo molto meno probabili queste code fantasma. E forse a quel punto potremmo anche fare a meno dei semafori agli incroci, visto che si regolerebbero da sole. Però ci fermiamo prima di entrare nella fantascienza o nei racconti futuristici. Comunque sia, occhi ai fantasmi.
Una delle cose a cui bisogna stare attenti quando ci si mette a dieta, magari una dieta particolarmente restrittiva, è la perdita di massa magra, quindi delle componenti del corpo non adipose, non grasse, tra cui i muscoli, che sono fondamentali per la forza fisica e per la salute in generale. Sarebbe bello perdere solo il grasso, però nella realtà quando si dimagrisce si perde un po' di tutto, prevalentemente grasso, ma non solo, soprattutto se il dimagrimento avviene velocemente.
Succede Con le diete succede da sempre, ma succede anche nel dimagrimento prodotto dai farmaci della grande famiglia degli agonisti del recettore per il GLP-1, di cui Ozempic è stato il primo, ma che ormai ne conta diversi con meccanismi d'azione differenti. Poi usiamo il nome Ozempic, ovviamente i farmaci per il dimagrimento sono derivati da quelli per il diabete, che era quello Ozempic, e c'è tutta una cosa lunghissima, ma per intenderci, ne abbiamo parlato del resto più volte, sviscerando gli aspetti scientifici, economici e sociali di tutta la questione. Vi lasciamo in descrizione qualche puntata e ci sono anche tanti articoli sul post che ne parlano.
Qui oggi vogliamo concentrarci su una notizia che abbiamo letto e che ci ha incuriositi per l'approccio. Questi farmaci sono molto efficaci nell'aiutare le persone in sovrappeso oppure con obesità a dimagrire, però gli studi suggeriscono che il 25-40% della perdita di peso totale è dovuto proprio a una riduzione della massa magra.
Ed è qui che arriva l'approccio interessante che è stato pubblicato in uno studio molto preliminare, questo lo dobbiamo dire, su Nature Medicine, che è una rivista scientifica del grande gruppo delle riviste di Nature. I ricercatori hanno somministrato ai pazienti in cura con questi farmaci per il dimagrimento l'apitegromab, che è un anticorpo monoclonale che blocca la miostatina, cioè una proteina che il nostro corpo usa naturalmente per frenare la crescita muscolare. E togliendo questo freno, il muscolo riesce a resistere meglio e a 6 mesi dall'inizio del trattamento il gruppo di pazienti che aveva assunto l'anticorpo monoclonale aveva perso circa la metà della massa magra rispetto al gruppo che aveva assunto invece una sostanza che non faceva niente.
È uno studio preliminare, dicevamo, avrà bisogno di conferme più solide di tutto l'iter previsto per l'approvazione dei farmaci, però il punto interessante è il ribaltamento dell'approccio. Abbiamo dei farmaci che ci aiutano a risolvere un problema, o comunque a tentare di risolvere un problema gigante che è l'obesità, un problema per il quale si sono sempre tentate delle strade alternative a quelle farmacologiche. Questi farmaci creano un altro problema, quindi la perdita di massa magra, e la reazione classica di fronte a questo genere di cose dire ok, lasciamo perdere, no, vedete che le scorciatoie per dimagrire non funzionano. E invece l'approccio innovativo ribalta la questione e dice: ma se il problema è la perdita di massa magra, allora proviamo a risolvere anche quello, no?
Eh sì, e d'altronde se un farmaco per la pressione ha un effetto collaterale non si chiede al paziente di smettere di curarsi con quel farmaco, ma si cerca un modo per mitigare quegli effetti. E il fatto che si stia facendo lo stesso con i trattamenti dimagranti mostra quanto stia cambiando nel profondo la percezione stessa dell'obesità. Per decenni è stata considerata come una sorta di colpa morale, no? Il risultato di una mancanza di forza di volontà, di pigrizia, di uno stile di vita scorretto e basta. Di conseguenza la cura che veniva proposta si riduceva spesso a un giudizio: basta che mangi di meno e ti muovi di più e avrai risolto il tuo problema. Oggi, per fortuna, è sempre meno così e si sta capendo che la questione è molto più sfaccettata e complessa.
E questo potrebbe essere solo l'inizio, perché appunto in origine gli scienziati pensavano che questi farmaci agissero, diciamo, banalmente come una versione potenziata di un ormone intestinale capace di dire al cervello: sei pieno, smetti di mangiare. Però la realtà si sta rivelando infinitamente più complessa e anche affascinante, perché i recettori per questo GLP-1 non sono presenti solo nell'intestino, ce ne sono in diverse parti del corpo, nel cervello per esempio, dove regolano i sistemi di controllo della fame e della ricompensa, curano i pazienti per il diabete e per l'obesità. Però i medici hanno iniziato a notare anche una cascata di effetti collaterali che potremmo definire positivi, quindi dei benefici anche molto grandi e, cosa ancora più sorprendente, anche indipendenti dalla perdita di peso.
Esatto, i dati clinici mostrano già una riduzione del 20% di infarti, ictus e decessi cardiovascolari. Ma la casistica spontanea racconta una storia incredibile. Ci sono persone che riportano la scomparsa dei sintomi del long covid, il sollievo da forme severe di artrite, la remissione della psoriasi e in molti casi la scomparsa del bisogno di fumare o di bere alcolici o ancora di assumere cannabis e altre droghe leggere.
E la domanda allora è: ma come fa una sola classe di farmaci a fare tutto questo? Diventa anche un po' ogni tanto un meme, no? Perché dice: ah, che chissà che cosa si scoprirà oggi, no? Che fanno questi farmaci. Gli scienziati in realtà stanno iniziando a capire che molte malattie che noi consideriamo indipendenti, quindi separate le une dalle altre, potrebbero in realtà condividere delle stesse radici, chiamiamole così, biologiche. E uno dei segreti principali di questo GLP-1 e dei suoi recettori sembra risiedere proprio nella loro capacità di intervenire proprio su queste radici biologiche.
Poi ovviamente non tutto è perfetto e idilliaco, ci sono stati fallimenti importanti come gli studi recenti sui benefici per trattare l'Alzheimer che non hanno dato invece i risultati che si sperava si potessero avere. Ci sono problemi anche di accessibilità economica, delle barriere assicurative in tanti paesi e per molte persone gli effetti collaterali gastrointestinali come la nausea e il vomito sono così impattanti da costringerle a interrompere la terapia o trovarne poi di alternative. Ne abbiamo parlato e continueremo a parlarne e poi ricordiamo sempre l'aneddotica è una cosa, gli studi poi più elaborati e dove si tengono dentro tantissime persone sono un'altra, adesso si stanno facendo quelli proprio perché tantissime persone prendono questi farmaci.
E bisogna continuare anche a fare attenzione, bisognerà farlo sempre più al mercato sommerso che passa dai gruppi Telegram, dalle farmacie compiacenti fino alle vere e proprie truffe, no? Con le versioni contraffatte di questi farmaci. Quello che però per chiudere il cerchio sembra mettere tutti d'accordo è che siamo passati dal non aver nessun farmaco efficace per il trattamento dell'obesità ad averne di fin troppo efficaci e questo effettivamente è un problema però su una scala decisamente diversa dal precedente.
Abbiamo parlato in apertura di Code in Auto, che sono un grande classico dell'estate, ma un altro grande classico dell'estate, per quanto riguarda almeno Ci vuole una scienza, è consigliare qualche libro di scienza da leggere in montagna, al mare, in viaggio, insomma, dove andrete in ferie.
Esatto.
E allora, Motti, inizia tu con il tuo primo libro. Cosa hai scelto?
Allora, il primo consiglio è La speranza verde di Vittoria Brambilla, Fabio Fornara, uscito per Bompiani proprio nel 2026. Diciamo che La speranza verde è tante cose diverse. È il racconto di due scienziati che si battono per la libertà della ricerca. Li abbiamo conosciuti. Sono i due scienziati che hanno prodotto il risottimo, il riso Tea, che era stato piantato in provincia di Pavia, poi erano andati vandali, avevano distrutto il campo, insomma c'è tutta la storia che abbiamo seguito, no? Passo passo, chicco per chicco, e quindi nel libro viene ripercorso tutto l'iter per arrivare effettivamente ad avere piante geneticamente modificate in campo. È però anche l'analisi, diciamo, spietata dell'ambiente universitario, che è un po' ostile ai ricercatori. Loro hanno avuto un'esperienza all'estero, poi sono tornati in Italia e raccontano bene delle differenze tra i vari mondi, soprattutto per le ricercatrici. È anche un libro di autocritica del mondo della ricerca, si parla molto di pubblicazioni predatorie, di frodi, insomma di tutte le cose appunto che affrontiamo spesso anche in Ci vuole una scienza, però è anche un manifesto, diciamo così, di un mondo che è il mondo della scienza, che un po' si riappropria del racconto umano, perché Brambilla e Fornara, oltre a essere una coppia nella vita, stanno anche affrontando, insomma, una malattia complicata e la raccontano dal punto di vista degli scienziati, però con un'umanità che normalmente non si vede nei racconti degli scienziati. È un bel libro, La speranza verde, Vittoria Brambilla, Fabio Fornara, Bompiani, 2026.
Il mio primo consiglio inevitabilmente riguarda argomenti spaziali, ma non soltanto. Il titolo è Il libro del sole, è stato scritto da Sibyl Under e da Klaus Leggevi ed è stato poi tradotto in italiano da Roberta Zuppet e pubblicato dal Saggiatore proprio quest'anno. E oltre ad avere una copertina bellissima di quelle minimaliste che piacciono a me, racconta delle cose davvero interessanti. Allora, Under studia la formazione delle stelle, mentre invece Leggevi è un politologo e quindi uno potrebbe anche chiedersi, ma che ci fanno insieme in un libro sul sole un politologo e una persona che invece si occupa di stelle? Beh, raccontano in realtà assieme, in modo semplice e poi molto accessibile, non solo la storia scientifica ma anche quella culturale intorno alla nostra stella, e quindi dalle divinità solari ai simboli del potere politico, passando poi anche per l'arte, l'astrofisica, fino anche alle missioni spaziali per andare a studiare il sole sempre più da vicino. Ed è un bel mix anche di riflessioni e di racconti su tutti questi argomenti e su cosa ha rappresentato in ultima istanza poi il sole per l'umanità, su come ha influenzato il nostro immaginario, ma anche su come ci ha permesso di esistere, perché senza il sole non saremmo qua, e di portare avanti le scoperte scientifiche. Insomma, è anche un modo divertente e utile per ricordarsi del sole in un modo un po' diverso rispetto a vederlo sempre lì nel cielo e basta, e darlo anche un po' per scontato magari.
Benietti, rimango a tema, ti stupirò.
Sì, attenzione.
Perché? Perché nel sole cosa avvengono?
Beh, delle reazioni nucleari pazzesche.
Esatto, e quindi si parla di nucleare. Il mio secondo libro si chiama Avete rotto l'atomo.
Ma pensa.
E mi piaceva molto, molto il titolo, di Matteo De Piccoli e Giovanni Montagnani, uscito per People quest'anno. È un libro di due persone che potremmo mettere nella squadra dei pro nucleare, quindi è un libro schierato, insomma non si fanno problemi a dichiararlo, però è un libro che cerca di raccontare la storia del nucleare in Italia, cercando anche però di dare degli strumenti per superare un po' i pregiudizi, per superare i dubbi, anche le paure, no? che possiamo avere. Non è scritto da fanatici nuclearisti, insomma è un libro che si può leggere anche, forse soprattutto se si hanno dei dubbi, un po' per capire quale può essere il punto di vista di chi invece vorrebbe far ripartire la ricerca e anche la produzione di energia nucleare, ma anche per provare ad allenarsi un po' a fare dei ragionamenti che magari ci sembrano scomodi, ma che però, insomma, visto il periodo complicato che stiamo vivendo, con una transizione energetica che, insomma, in qualche modo dobbiamo fare, sono discorsi che dobbiamo imparare a fare, dobbiamo impararli a fare in maniera calma e insomma parlandosi tutti assieme. Per cui Avete rotto l'atomo, Matteo De Piccoli, Giovanni Montagnani, People 2026.
Il mio secondo consiglio invece è L'intelligenza delle prede, i poteri dei vulnerabili cambieranno il mondo, che è stato scritto da Walter Tucci ed è stato pubblicato da Bompiani. Allora, Tucci è direttore del laboratorio di genetica ed epigenetica del comportamento dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e diciamo che parte da un presupposto, no? Cioè, allora, noi siamo abituati a vedere i documentari, quelli naturalistici, e spesso vediamo i predatori che inseguono le prede e alla fine poi si godono il frutto, certo, della loro fatica. E però Tucci invece cerca di ribaltare la scena e di guardarla dal punto di vista della preda, che spesso è sottovalutata, e quindi dei modi che sviluppa per sopravvivere, spesso anche sviluppando sensibilità e capacità che i predatori invece non hanno e che le prede devono per forza sviluppare se vogliono sopravvivere. E in questo racconto Tucci cerca anche di rompere poi quella visione dicotomica per cui ci sono da una parte le prede e da una parte i predatori. Sono animali che popolano gli stessi ecosistemi e che poi si muovono al loro interno nella complessità che poi c'è tanto chiara anche dentro Ci vuole una scienza, e così si scopre che chi è vulnerabile non sempre poi è necessariamente il più debole. Quindi è una lettura davvero interessante, vi ripeto il titolo, L'intelligenza delle prede, è stato scritto da Walter Tucci e pubblicato da Bompiani.
Mi sposto nel fantastico, Megnetti,
perché
non Harry Potter, parliamo di supereroi con la riedizione rivista e aggiornata della Fisica dei supereroi di James Cacallios, però fatta in versione Hollywood. Il libro è stato pubblicato da Einaudi, tradotto da Daniele Gewurz. La Fisica dei supereroi è un libro storico della divulgazione scientifica che provava a spiegare come fa Superman a volare o come fa l'uomo ragno, no, a sparare sta tela, insomma tutte le cose che potete pensare che sono strane dei supereroi. Cacallios si era messo lì e ha cercato di provare a dargli una spiegazione fisica, devo dire anche con un bel esercizio proprio di immaginazione dal suo punto di vista, ma anche di adattamento, di ragionamento. Adesso, a distanza appunto di qualche anno, quando i bambini, i ragazzi conoscono i supereroi soprattutto attraverso i film di Spider-Man, certo, di Flash, degli Avengers, eccetera, allora ha deciso di, insomma, di farne una versione aggiornata raccontando la fisica di quello che succede all'interno di queste saghe cinematografiche, per cui una lettura piacevole, gradevole, proprio perfetta, perfetta da ombrellone. Ripetiamo il titolo, La fisica dei supereroi di Hollywood di James Cacallios per Einaudi nel 2026.
E invece il mio ultimo consiglio è I tre Gesù del Michigan e altri curiosi casi di illusioni e inganni della mente.
Carino.
Scritto da Dawed Raishma ed è stato tradotto in Italia da Maria Cristina Coldagelli per Codice. Allora, il titolo già è tutto un programma e invoglia a leggerlo soltanto proprio per quel motivo. Ed Raishma è uno psicologo e docente di teoria e di storia della psicologia all'Università di Groningen, quindi nei Paesi Bassi. Vi leggo un pezzo del risvolto del libro per darvi un'idea di a che cosa andrete incontro se lo vorrete leggere. C'è chi è certo di essere stato decapitato sulla ghigliottina e di vivere con la testa di qualcun altro attaccata al proprio collo. C'è chi si convince di essere Gesù e combatte nell'incontrare altri due Cristi per difendere la propria identità. C'è chi pensa di essere morto e di abitare un corpo vuoto e privo di organi, riuscendo peraltro a seguire in questo delirio una logica coerente. C'è ancora chi crede che i propri familiari siano stati sostituiti da impostori e sembra impossibile convincerlo del contrario. Tutto e tutti fanno parte di un complotto. Allora, insomma, è un bel libro di divulgazione che, come intuirete, riguarda un po' la neuroscienza e in certi passaggi mi ha anche un po' ricordato i bellissimi libri di Oliver Sacks,
sì.
Quindi pieno di aneddoti e di racconti su casi specifici. Però la cosa interessante di questo libro, che però è una cosa che faceva anche Sacks, è che poi estende dall'aneddoto a argomenti più ampi e quindi non viene usato l'esempio come fine a se stesso, ma è inserito appunto in un discorso su che cosa sia l'identità e poi anche come può essere definita, come ci percepiamo e come percepiamo gli altri. È anche divertente a suo modo per queste storie un po' pazze che racconta. E allora I tre Gesù del Michigan e altri curiosi casi di illusioni e inganni della mente di Dove Draishma, ed è stato pubblicato da Codice. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Ci vuole una scienza. Speriamo di avervi consigliato dei libri interessanti, magari invece ne avete già adocchiati altri, magari fatecelo sapere e potremmo metterlo nei consigli delle prossime volte.
E potete farlo a ciuoleunascienza@itpost.it.
Vi ricordiamo come sempre che potete condividere le puntate di Ci vuole una scienza con le persone che non sono abbonate al post, c'è l'iconcina di un pacchetto regalo sull'app, cliccate lì e poi seguite le istruzioni e potrete mandare la puntata a chi desiderate e magari quel chi desiderate diventerà un nuovo abbonamento al post. Abbiamo veramente detto tutto e ci sentiamo come sempre venerdì prossimo.
Ciao! Ciao.